E anche in questo venerdì 26 di aprile sta andando in onda una nuova puntata di Matix Flow, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sarà però una puntata registrata, quindi andremo in onda in differita e perciò non potremo interagire con voi ascoltatori e ascoltatrici. Non mandateci messaggi, messaggini o altro, non fate squillini perché purtroppo non potremo appunto sentirli. Comunque io sono Mau, non mi ero ancora presentato e più avanti nella trasmissione ci sarà anche il mio socio di avventure blackoutiane MC Pastic, ma naturalmente un caro saluto va a DJ Meticcia che speriamo ci stia ascoltando. Oggi vorremmo continuare sul tema casa, diritto all'abitare e lotte che si muovono in questo, su questo argomento, come abbiamo già fatto nelle ultime due puntate. Restate quindi sintonizzati e sintonizzate e buon ascolto.
Fire! Un saluto a tutte e a tutti da Pastich. Come anticipato da Mau, quest'oggi non siamo in diretta, ma dato che settimana scorsa ci eravamo impegnati tanto e oggi non potevamo essere in presenza, abbiamo preparato per voi un piccolo podcast conclusivo della scorsa puntata. Proseguiamo quindi il discorso sul diritto all'abitare. Con Stefano Portelli abbiamo parlato sia della situazione abitativa a Roma, città che ospiterà il Giubileo e che sta già subendo le conseguenze del grande evento del 2025. Come ci ha raccontato, si stanno riversando grandi investimenti anche in aree che fino ad oggi non erano state interessate dalla speculazione abitativa. Ma abbiamo parlato anche dell'incontro internazionale sull'abitare che c'è stato a Barcellona ad inizio aprile e che ha visto la nascita di un comitato internazionalista sul diritto all'abitare. All'interno confluiscono sindacati degli inquilini e delle inquiline e tante realtà che lottano per il diritto all'abitare da buona parte del nord del mondo. Ascoltiamo adesso la dichiarazione di Barcellona di cui appunto ci ha parlato Stefano Portelli.
Negli ultimi giorni il sindacato degli inquilini e delle inquiline e le altre realtà che si occupano di giustizia abitativa in tutto il mondo si sono riuniti a Barcellona per condividere le loro esperienze e conoscenze sulla lotta al latifondismo, nonché speranze e desideri per un futuro diverso. Nonostante i diversi paesaggi sociopolitici dei nostri paesi d'origine, riconosciamo la nostra battaglia condivisa contro un avversario comune, un capitalismo oppressivo caratterizzato dalle sue dimensioni patriarcali, coloniali, razziste e classiste. Questo sistema emargina le nostre comunità e rappresenta una minaccia esistenziale alla vita nella sua incessante ricerca del profitto. Solo rifiutando la morsa divisiva e depotenziante delle strutture di potere gerarchiche attraverso la mutua auto-organizzazione dei membri si possono creare sindacati di base per gli affittuari, i senza tetto e coloro che vivono in condizioni di precarietà abitativa e liberati e liberate dai vincoli burocratici centralisti e dalle prospettive di difesa paternalistica. Solo così possiamo generare un movimento di massa veramente democratico, con il potenziale per costruire il potere di cui abbiamo bisogno per cambiare il nostro sistema abitativo e il mondo. Questa dichiarazione è un appello agli inquilini e alle inquiline di tutto il mondo ad unirsi al sindacato più vicino nel loro quartiere o città o a creare nuovi sindacati laddove non ci sono per porre fine allo sfruttamento degli inquilini e delle inquiline e alla mercificazione di un diritto fondamentale come quello della casa. I sindacati firmatari concordano nel creare un comitato di follow-up costituito da uno spazio permanente di cooperazione e comunicazione tra i sindacati degli inquilini e delle inquiline di diversi paesi. Il comitato sarà formato da un rappresentante di ciascun sindacato. Uno dei primi compiti del comitato di follow-up sarà quello di curare i risultati di questo primo incontro internazionale ed estenderli ad altre organizzazioni che non hanno potuto partecipare all'incontro, ma che sono nostre alleate alla difesa del diritto alla casa. Lo scopo del comitato di follow-up sarà quello di lavorare per il consolidamento della cooperazione tra i sindacati degli inquilini e delle inquiline di tutto il mondo e di procedere verso un secondo incontro internazionale. Consapevoli della partecipazione esclusiva di organizzazioni provenienti dal nord del mondo, ci impegniamo a lavorare per l'inclusione di organizzazioni del sud del mondo, sia in America Latina che in Africa e Asia. Solo quando tutte le voci saranno presenti potremo parlare di vero internazionalismo. Inoltre, partendo da questo spirito di solidarietà internazionale e dal nostro condiviso rifiuto di qualsiasi forma di colonialismo, vorremmo esprimere la nostra richiesta collettiva per un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza e la fine della violenza contro la popolazione civile. I presenti e le presenti sono chiamate a pensare a strategie comuni per porre fine allo sfruttamento capitalista della classe operaia, per la demercificazione delle abitazioni, per liberare la vita dall'oppressione capitalista, razziale e patriarcale. Avanti verso la costruzione della solidarietà globale tra gli inquilini e le inquiline.
of which are American dreams. All of which are American dreams.
Settimana scorsa Dario dell'ex sportello casa del Gabrio ha fatto una panoramica di ciò che è stata la lotta per il diritto all'abitare tra il 2008 e il 2012. Tra poco invece ascoltiamo una registrazione dell'intervista fatta settimana scorsa ad una compagna di Prendo Casa a Torino per capire invece la situazione attuale. Siamo con una compagna di Prendo Casa per parlare appunto delle lotte che si stanno sviluppando qui in città rispetto al diritto all'abitare. Inizierei con un commento sullo sgombero di Via Muriaglio, uno sgombero che era nell'aria vista la situazione nel quartiere San Paolo e in generale in città, dove sembrano assenti politiche sull'abitare se non quelle relative alla creazione o consolidamento di una città mordi e fuggi, dedicata quindi a turisti e a studenti ricchi, potremmo dire. Ma nonostante fosse annunciato, il comune e le istituzioni non hanno saputo dare una soluzione degna alle persone e alle famiglie sgomberate. Ti chiederei un commento su questo.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti, sono Marta di Prendo Casa e grazie per averci chiamato alla vostra trasmissione. E comincio, diciamo, con un commento, come avete fatto voi, a partire dallo sgombero di Via Muraglio, che è sgombero avvenuto martedì scorso e, come è già stato detto, ha buttato in strada diverse famiglie e diverse persone single. Le famiglie, da quello che abbiamo capito, sono state collocate in delle strutture, mentre i single in delle strutture estremamente temporanee e non si sa la soluzione successiva. Un primo commento che mi sento di fare è quello che questo sgombero arriva in un clima politico, soprattutto per quanto riguarda la politica nazionale, assolutamente di criminalizzazione nei confronti della povertà e di attacco esplicito nei confronti della povertà. Infatti, da quando è salito al governo il partito della Meloni, ma in linea in realtà con i governi precedenti, l'attacco ai poveri e a chi non riesce ad arrivare a fine mese è stato sempre più esplicito. E dal momento che questa cosa, se fosse stata, diciamo, fatta puramente in un senso di attacco, avrebbe potuto trovare una sorta di opposizione, è stata anticipata e accompagnata da una fortissima propaganda a livello comunicativo di criminalizzazione della povertà, a partire da tutta la retorica per che riguardava il reddito di cittadinanza, quindi ribaltando il discorso della necessità e del bisogno di poter vivere in modo dignitoso, ribaltando assolutamente questo come un discorso di furbizia o di approfittarsi, come abbiamo visto nei lunghi mesi di propaganda, rimuovendo chiaramente quello che è il vero punto della questione, ossia la mancanza di un welfare dignitoso, ossia il dato di fatto che è la distribuzione ineguale delle risorse, che permette quindi a chi è ricco, no, di accumulare sempre più grandi quantità di ricchezza, mentre soprattutto a seguito della crisi dovuta al Covid, alla guerra e all'inflazione, chi è povero si trova sempre più in difficoltà. Quindi con questa grandissima rimozione di questo dato semplicissimo, il governo della Meloni è riuscito a stabilire una propaganda di criminalizzazione di chi riceveva quel minimo di aiuti che gli permetteva di andare a fine mese. E questo per quanto riguarda il reddito. Per quanto riguarda la questione dell'abitare, è stata fatta la stessa identica cosa, con una propaganda assolutamente criminalizzante di chi riceve lo sfratto, sfruttando anche tutta la questione del blocco degli sfratti, che era assolutamente necessario in un momento come quello dell'emergenza del Covid, sia perché le persone non potevano materialmente uscire di casa, sia perché tantissime persone hanno perso il lavoro. Ecco, il governo Meloni anche su questo punto qua ha stabilito, diciamo, come un'ingiustizia, ha diffuso una propaganda di un'avvenuta ingiustizia nei confronti dei proprietari di casa, rimuovendo chiaramente che se uno è un proprietario di casa non ha le stesse necessità come chi si trova a poter perderla la casa. È ovvio che da un punto di vista nostro, che lottiamo per il diritto all'abitare ogni giorno e lo ribadiamo ogni giorno, senza casa non si può vivere, senza la rendita si può vivere benissimo uguale. Ma questo è il grandissimo rimosso dei governi di destra, su cui costruiscono invece la loro propaganda criminalizzante, quindi degli sfrattati come dei ladri, e la stessa cosa la fanno per gli occupanti. Quindi la possibilità di agire, uno sgombero in sordina, uno sgombero che la giunta 5 Stelle avrebbe chiamato sgombero dolce, perché ha richiamato molto le tecniche di sgombero che sono avvenute per quanto riguarda le palazzine occupate dell'ex MOI. Le famiglie con bambini, eccetera, soggetti più fragili, sono state collocate in strutture più decenti, e tutti gli altri in strutture assolutamente temporanee, giusto per per tamponare una possibile reazione, e poi finiranno sicuramente in strada. Ecco, tutto questo è possibile proprio a partire da questa propaganda assolutamente disgregante, criminalizzante nei confronti della povertà, e che rende molto faticoso anche l'organizzazione di una resistenza e di una lotta che sia collettiva e generalizzata. E mi sembrava importante dare questo quadro politico qua, perché è un elemento che noi riscontriamo molto anche nei picchetti antisfratto e nei nostri muri popolari, che se per esempio 10 anni fa la solidarietà era automatica, adesso non è più così. Chiaramente nel momento in cui, per esempio, in quartieri come Barriera, in cui la povertà è dilagante, se durante gli sfratti facciamo dei volantinaggi o ci mettiamo a scambiare due parole con le persone che incontriamo, dopo pochi minuti la solidarietà si crea, perché è talmente evidente che lo sfratto è una violenza, è un'ingiustizia, visto che di fatto l'esecuzione dello sfratto è la tutela da parte dello Stato di quello che viene chiamato diritto di proprietà, cioè quindi il diritto dei proprietari di casa di speculare sopra quello che invece deve essere un bisogno primario, perché senza una casa non si vive. Ecco, quindi per dire che già il lavoro di informazione corretta su quelli che sono i problemi della casa è molto più faticoso di quanto non fosse 10 anni fa, proprio a causa di questa forte propaganda che permette un clima del genere, un clima in cui è stato tagliato il reddito di cittadinanza, in cui sono stati tagliati i fondi nazionali per il fondo salva sfratti, e questa cosa anche è passata assolutamente in sordina, in cui c'è stato il tentativo di far passare una legge che per fortuna non è passata, che diciamo metteva a livello giuridico al pari gli sfrattati e chi invece subiva uno sfratto, cioè gli sfrattati e chi veniva considerato occupante abusivo, e questo dal punto di vista legale poteva essere molto grave perché poteva accelerare enormemente tutte le pratiche anche di sfratto, oltre a porre gli sfrattati in una posizione di denunciabilità, illegalità, eccetera, e molto altro. E questo per quanto riguarda il piano nazionale. Per quanto riguarda il piano cittadino, quello che mi sento di dire è che Torino si riconferma come al solito la capitale degli sfratti. Infatti ci troviamo in una città in cui gli sfratti sono 6.000 e le famiglie, cioè inteso tutti i nuclei familiari, quindi nuclei di qualsiasi tipo, anche persone single, quindi i nuclei che faticano a pagare l'affitto, sono 20.000. Questo perché oltre al fatto che l'emergenza abitativa tocca chi proprio si trova nella condizione di perdere una casa, ma tocca anche nuclei che fino a pochi anni prima in realtà questo problema non ce l'avevano, proprio a causa dell'aumento dei prezzi, a fronte di salari che restano costanti e a fronte di uno spropositato aumento degli affitti. Inoltre quello che mi sento di dire è che questo sgombero in un contesto di 6.000 persone sotto sfratto, cioè con lo sfratto proprio in corso, dimostra quanto le politiche cittadine degli ultimi almeno 20 anni siano state totalmente inadeguate e hanno contribuito a rendere il problema casa strutturale. Infatti, nonostante io abbia usato prima la parola emergenza, diciamo per abitudine, non si tratta di un'emergenza, ma si tratta di un problema insito nella nostra società e insito nella politica delle nostre città, quindi un problema propriamente strutturale. E infatti è praticamente dagli anni 70, poco dopo che sono state stabilite, che le case popolari non vengono più finanziate. E soprattutto i vari governi che si sono susseguiti nella nostra città, quindi PD, 5 Stelle, eccetera, eccetera, hanno sempre spinto per una, tra virgolette, risoluzione del problema abitativo andando a finanziare il mercato privato, quindi social housing oppure locare, che si tratta di questa agenzia immobiliare gestita dal comune di fatto, finanzia, utilizza dei fondi comunali per finanziare o anche di fondi che arrivano dal livello nazionale, comunque fondi che vengono usati per coprire i danni tra virgolette subiti dai proprietari di casa in caso di morosità. E quindi si tratta fondamentalmente, invece che un aiuto a chi ha bisogno di avere una casa, è un'emissione di soldi pubblici nel mercato privato. Certo, vengono stipulati contratti agevolati, viene coperta la morosità, ma il dato di fatto rimane che i soldi pubblici vengono utilizzati per darli ai privati, invece che risolvere in maniera strutturale il problema abitativo. Strutturale cosa si intende? Assegnare delle case, assegnare case popolari o anche requisire le case vuote, che ricordo in città sono 50.000, e darle a chi ne ha bisogno. E quindi, riprendendo questo, quello che abbiamo visto, io faccio parte del collettivo Prendo Casa da una decina d'anni, ma ogni anno il piano, diciamo, di governo cittadino dal punto di vista urbanistico e abitativo era sempre lo stesso, anche se formalmente cambiava: investire su strutture gestite da privati o da cooperative, investire sul social housing, quindi di nuovo fondi comunali ai privati, investire su queste cose come locare, e ciò non ha portato a una risoluzione strutturale del problema abitativo, che basterebbe avere delle case, ma lo ha invece incrementato, perché ha ridotto ulteriormente l'autonomia delle persone che si trovano ad avere difficoltà a pagare l'affitto, perché se le persone vengono messe in delle strutture con operatori, educatori e quant'altro, oltre ad essere infantilizzate, vengono messe in una condizione di minore autonomia, perché sono costrette per problemi abitativi magari a ad esempio a dover regalare o vendere i mobili perché non hanno dove metterli, o tutta una serie di disagi di questo tipo. E quindi questo per dire che anche tutti i governi tra virgolette di sinistra hanno sempre agito e fatto scelte politiche che andavano nella direzione di aumentare il problema abitativo invece che risolverlo.
Hai toccato alcuni degli argomenti appunto che volevamo andare a indagare insieme a te. Abbiamo letto i comunicati che insieme ad altre realtà avete pubblicato nell'ultimo mese. Ti chiederei un breve riepilogo della situazione attuale a Torino rispetto a sfratti, case vuote e politiche sull'abitare in città.
Grazie per questa seconda domanda. Sì, come dicevi, negli ultimi due mesi abbiamo fatto uscire vari approfondimenti che riguardano, cercano di indagare varie implicazioni che il problema degli sfratti, il problema casa, ha nei diversi contesti della vita quotidiana delle persone. Quindi siamo partiti da approfondimenti più generali sulla questione degli sfratti, sulle politiche abitative, diciamo argomenti che ho già anticipato prima, la questione del caro affitti, la studentificazione, la questione delle case vuote, diciamo salute e precariato. Quindi come già si anticipava prima, il problema abitativo non riguarda più soltanto quella composizione di persone che si trova proprio ad avere uno sfratto e quindi a non arrivare a fine mese, che già è una composizione che aumenta sempre di più, quindi se fino a una decina d'anni fa possiamo dire era il sottoproletariato, adesso sempre più pezzi di società, anche chi magari ha un lavoro fisso però ha comunque un reddito basso, si trova a subire sfratti causati principalmente dall'aumento delle utenze. Infatti si è passati da un dato di sfratti in corso, che nel 2021 erano circa 3.000, adesso ha un numero di sfratti in corso nel 2024 che supera i 6.000, quindi è praticamente un raddoppiamento vero e proprio del numero degli sfratti. Un altro dato molto importante è quello che già anche anticipavo prima, cioè l'aumento di nuclei familiari, e con nuclei intendo qualsiasi tipo di convivenza, famiglie con figli o anche single ovviamente, e l'aumento dei nuclei che faticano a sostenere le spese di un'abitazione, che infatti a Torino si stimano essere 20.000 nuclei, e questo significa, cioè questo dato significa che sono quei nuclei le cui spese per l'affitto superano il 50% del reddito. E ci troviamo in una situazione di fortissimo aumento dei prezzi degli affitti per un'amplissima serie di motivi, però di fatto l'aumento degli affitti varia dal 20% negli ultimi anni ad arrivare a toccare picchi degli aumenti del 50%, se pensiamo a quartieri come Vanchiglia e San Salvario, ma anche San Paolo per la studentificazione, e anche Barriera, in realtà Aurora più che Barriera. E sì, questo aumento degli affitti può essere individuato all'inizio nel 2020, quando contemporaneamente allo sciopero degli affitti, il blocco degli sfratti, diciamo c'è stata una tenuta da parte dei proprietari di casa, facilitata, diciamo assecondata anche dal governo, che ha oltre a dare finanziamenti solo ai proprietari di casa, ha agevolato la retorica per cui chi in quel momento ci stesse perdendo fossero loro, in quanto non incassavano l'affitto, anziché chiaramente chi viveva condizioni di precarietà assoluta, si trovava ad aver perso il lavoro e quindi in difficoltà col pagare le utenze e l'affitto, quindi si trovava nella condizione di rischiare di perdere la casa. E queste retoriche quindi hanno favorito la, cioè diciamo, la tenuta corporativa di fatto dei proprietari di casa, che hanno mantenuto il prezzo dei costi degli affitti alto, e anche a fronte invece di un mercato immobiliare della compravendita che negli anni 2020-2021 si abbassava molto, e quindi venivano incentivate piuttosto le politiche di compravendita della casa, così chi diciamo riusciva più o meno a stare a galla era incentivato a fare questo, invece gli affitti rimanevano alti. E da lì, con la scusa dell'inflazione e tutto il resto, gli affitti hanno cominciato ad aumentare, legandosi anche alle trasformazioni che la città di Torino sta subendo ormai da decenni, quindi la sempre più centralità dell'università e di Torino come una città della cultura e questo. Poi alcuni fenomeni li vediamo in particolare in alcuni quartieri, come ad esempio Regio Parco e il quartiere Aurora, che in cui la popolazione storica di quei quartieri sta pian piano venendo sempre più allontanata attraverso sfratti, aumenti dei costi eccetera, per essere sostituita con giovani coppie diciamo abbastanza abbienti, come professori universitari e imprenditori e quant'altro. E quindi questo un po' per quanto riguarda il diciamo mercato abitativo e la condizione quindi di precarietà abitativa, che non coinvolge soltanto chi sta subendo lo sfratto, ma coinvolge gruppi di persone sempre più ampi. Quindi, per quello che si diceva prima, anche gli studenti, di fatto l'aumento degli affitti per studenti, che quindi provoca un aumento degli affitti in città, chiaramente va a influire anche sulla condizione di studenti stessi, perché non essendoci un welfare studentesco diciamo sufficiente a garantire il diritto allo studio a chi non se lo può permettere, di fatto l'aumento degli affitti per studenti conduce a una selezione negli studenti che possono permettersi di cambiare città per studiare e chi invece è costretto a non farlo, e quindi su questo c'è anche diciamo meno possibilità di contrattazione. Dunque, quindi oltre all'aumento degli affitti, che nega di fatto il diritto allo studio e conduce a un aumento degli affitti, questo si accompagna anche alla trasformazione di moltissime case ad uso, moltissime case che sono vuote, ad uso anche turistico, perché è un fenomeno che stiamo vedendo in moltissime città, cioè in realtà l'esempio più lampante adesso in Italia è quello di Napoli, la trasformazione della città come città merce in tutto, in totale, e quindi moltissime case vengono usate per lucrare direttamente attraverso Airbnb e cose del genere. A proposito di questo discorso degli Airbnb, infatti un dato interessante è il fatto che circa 5 anni fa le case vuote a Torino erano 60.000 e adesso sono registrate 50.000, nonostante ci sia stato un abbassamento del numero della popolazione a Torino. E questo, quello che ci siamo spiegati, che abbiamo capito noi, è perché moltissime case che prima erano vuote sono state trasformate ad uso turistico, quindi dal punto di vista catastale non sono più registrate come sfitte, però di fatto lo sono, anzi sono ancora più dannose che non delle case che restano semplicemente vuote, ma perché rientrano in quel meccanismo di aumento generale dei prezzi e aumento della difficoltà di accesso alla casa. Diciamo questo un po' per riassumere gli approfondimenti che abbiamo scritto, ovviamente che sono divisi in vari temi, e un altro approfondimento che secondo me è molto interessante riguarda il tema della salute legato al tema della casa, cioè che spesso ci sono già molti studi che analizzano il legame tra povertà e salute, quindi come anche con la continua privatizzazione, la possibilità di curarsi sia sempre più restrittiva, ma ci sono dei legami specifici che riguardano la questione della casa, quindi come il fatto di essere costretti a vivere in delle case fatiscenti per ridotte possibilità economiche, e quindi spesso se si affitta per esempio da palazzinari come Molino, le case sono in condizioni che provocano alle persone la possibilità di ammalarsi. Il caso più classico è quello dell'amianto, della presenza di amianto nelle case, che può portare al tumore, ma ci sono moltissimi altri elementi come barriere architettoniche o come ad esempio la presenza di muffa umidità che provoca, abbiamo visto, cioè proprio direttamente sinusiti croniche, reumatismi o malattie di altro genere. E lo stesso discorso vale per le case TC, le case popolari, che sono in condizioni praticamente fatiscenti, non esiste la manutenzione, quindi chi vive in casa popolare di fatto è costretto ad abitare in delle case che molto probabilmente lo portano ad ammalarsi. E questo rientra assolutamente in quella mentalità per cui la casa non viene concepita come un diritto, ma viene concepita come una merce. Quindi dal punto di vista sociale della società capitalista è considerato giusto o normale che se non puoi permetterti, perché non hai soldi, una casa adeguata, allora ti devi accontentare di una casa che ti faccia ammalare. E quindi, un po' per concludere la questione degli approfondimenti, e il punto principale è quello sempre del fatto che la casa viene vista come merce, e nella società, nello stato in cui viviamo, viene garantito il diritto dei proprietari ad usarla come merce, invece di essere vista come un diritto fondamentale, in quanto senza la casa non si può vivere, quindi diritto che garantisce il bisogno, e questa cosa qua è sempre meno tutelata. E a proposito di questi approfondimenti, volevo aggiungere che con appunto Gabrio Manituana, Potere al Popolo, e noi di Prendo Casa, pensavamo di lanciare un'assemblea, anzi abbiamo lanceremo pubblicamente un'assemblea che molto probabilmente si terrà il 16 maggio, quindi anticipo questa data qua, in cui riporteremo gli approfondimenti che abbiamo scritto. E sarà un'occasione per discutere il tema del problema abitativo, rimetterlo al centro e confrontarsi su possibili proposte di mobilitazione.
Ecco, proprio rispetto a questo, e ovviamente poi rilanceremo la data del 16 maggio e cercheremo ovviamente di dar voce dai microfoni di Radio Blackout, volevo chiederti però cosa si sta muovendo in città come lotte all'abitare e alla casa in particolare.
Sì, grazie anche per questa domanda. In realtà ora come ora, diciamo che in città, a Torino, quello che si muove sul diritto all'abitare non è moltissimo. Noi come Prendo Casa ci occupiamo sempre di fare i picchetti antisfratto, e anzi in quest'anno rispetto agli ultimi anni abbiamo deciso di dare più centralità a questi momenti come momenti di lotta. E infatti, sebbene le nostre pratiche di lotta non si limitano a quello, ma diciamo coinvolgono strumenti come quello ad esempio dell'occupazione dei servizi sociali o delle proteste fuori dagli uffici dei responsabili o diciamo azioni politiche di questo tipo, quest'anno con riemergere l'aumentare di nuovo del grandissimo numero di sfratti, abbiamo deciso di ridare ancora più forza ai momenti di presidio e di muro popolare, e ovviamente sia come momenti per ottenere dei rinvii, e quindi la contrattazione diventa centrale, ma anche come momenti per socializzare la nostra idea di casa come diritto contro quella dilagante di casa come merce, perché come ti anticipavo la risposta alla prima domanda, la fortissima propaganda di criminalizzazione della povertà e delle persone sfrattate ci mette a noi in una posizione di, per cui dobbiamo fare un gran lavoro anche solo per spiegare perché è giusto lottare per la casa e perché è giusto resistere agli sfratti. E, come valutazione, diciamo che le ultime resistenze agli sfratti che abbiamo fatto stanno andando bene, infatti l'ultima settimana siamo riusciti a ottenere dei rinvii molto lunghi e stiamo riuscendo pian piano a mettere in luce la violenza e la pericolosità di uno strumento che invece a Torino viene usato da moltissimi anni, che è quello del 610, ossia lo sfratto sorpresa, che delega il problema abitativo a un mero problema di ordine pubblico, in quanto gli sfratti possono essere eseguiti con violenza e in sordina, perché la persona sfrattata non si aspetta il giorno. E, detto questo, quindi faccio presente che da metà maggio in poi ci saranno moltissimi appuntamenti di sfratti, adesso non mi ricordo tutti, però sicuramente il 21 e il 23, due sfratti in casa di Molino, a fine maggio sicuramente, e molti altri appuntamenti. Quindi invito a seguire le nostre pagine per restare aggiornati sulle future resistenze agli sfratti. E come anticipavo già prima, ci sarà un'assemblea cittadina il 16 maggio, lanciata in collaborazione con Gabrio Manituano e Potere al Popolo, per ridiscutere temi sulla lotta del diritto all'abitare e cominciare a costruire, diciamo, un fronte di opposizione al problema degli sfratti, il problema abitativo. E, sì, detto questo, di cose da fare potrebbero essere molte, anche rimettere al centro la questione, di parlarne, fare organizzazione di comitati inquilini o organizzarsi per resistere contro il caro bollette, come ad esempio il comitato dei teleriscaldati Torino, e sicuramente contribuire nella diffusione di una propaganda che la casa deve essere un diritto e non uno strumento di speculazione. Quindi anche invitiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della radio di tenersi aggiornati sui futuri appuntamenti, sulle future resistenze agli sfratti, di seguire le nostre pagine Prendo Casa Torino e se ci fossero ascoltatori e ascoltatrici che hanno la necessità di organizzare una resistenza allo sfratto, hanno problemi della casa, hanno bisogno di consulenza, e ci trovano al nostro sportello ogni martedì dalle 18 alle 19 presso il centro sociale a Scattasuna in corso Regina Margherita 47. Vi ringrazio moltissimo per lo spazio e l'intervista e a presto, buona trasmissione, buona giornata a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Grazie mille.
Come anticipato, l'intervista era della settimana scorsa, quindi ci teniamo a sottolineare che la data dell'assemblea del 16 maggio è confermata e sarà al Checky Point. Trovate ovviamente tutte le informazioni su gancio.cisti.org.
Song I hate. It's the song I hate. It's
Flow finisce qui, un saluto a tutte e a tutti, restate collegate e collegati alle libere frequenze di Radio Blackout, noi ci risentiamo la prossima settimana. It's the song I hate.